Un gusto superiore, il cantautorato progressivo italiano dal beat al beat. Ciao da Pier Giorgio Pardo e benvenuti all'ascolto di questo nuovo episodio di Un gusto superiore, il nostro viaggio all'interno del cantautorato progressivo italiano, con la specifica che il nostro modo di approcciare il progressive ha una sua caratteristica, ovvero quella di riferirsi a tutta una serie di firme della canzone d'autore italiana che hanno giocato col formato canzone e lo hanno stravolto, fatto fortemente evolvere. Questa volta ci occupiamo di un aspetto abbastanza particolare della faccenda, nel senso che i nostri cantautori progressivi hanno avuto un grandissimo merito, quello di agire come volano sulla evoluzione della nostra canzone d'autore, influenzando fortemente anche la canzone d'autore per interpreti, che è persino ovvio nella patria del bel canto sono tantissimi. E, cosa altrettanto ovvia, nell'Italia conservatrice, rurale, post-fascista e intrisa di un certo berbenismo moraleggiante, poteva parlare di poche cose, usando anche parole molto ben ponderate, una specie di petrarchismo della perfetta canzone conservatrice, che nel tempo era diventata molto meno usata di quanto potesse essere, per esempio, la canzonetta negli anni 20 o 10 del secolo scorso. I cantautori progressivi, da questo punto di vista, hanno avuto veramente un grandissimo merito, cioè hanno fatto diventare pop un linguaggio di ricerca o comunque connotato da un punto di vista generazionale, rendendolo universale. E hanno come instillato nell'immaginario popolare il bisogno di una canzone che avesse un peso specifico, un significato, che fosse espressione, racconto, anche eversione. In altre parole, hanno fatto in modo che in una nazione in cui non esisteva il blues, ma esisteva la romanza, un modo di scrivere, che comunque era basato su Bob Dylan e Brassen, giusto per fare due nomi riepilogativi, potesse servirsi dell'arrangiamento, dell'alto artigianato, della produzione, dell'alto artigianato, della composizione scritta o istantanea, per arrivare a risuonare fortemente nella psiche e nel cuore delle persone. Rubando a Fossati potremmo dire alzati che si sta alzando la canzone popolare. Ma facciamo un passo indietro. Già con i cosiddetti urlatori e poi attraverso il confronto con il rock and roll americano, l'esistenzialismo francese e in ultima istanza poi anche il beat, la canzone d'autore era stata strappata al suo pur rispettabilissimo destino di papaveri, papere e colombe bianche. E si era ricominciato a giocare proprio con le due tracce più feconde del nostro repertorio cantato. Uno, abbiamo detto, era la canzone della romanza, l'altro era la canzone napoletana.
Una musica dolce suonava soltanto per me.
Nel 1958 Modugno aveva portato nella canzone d'autore italiana il blu come metafora pronta all'uso, recependo indirettamente la lingua esultante, veloce dell'industria tessile del boom economico. Qualunque ricostruzione della storia della canzone italiana, qualunque taglio le si voglia dare, non può non passare a un certo punto dalla visione cobalto di Migliacci Modugno. Con i sé e con i ma non si fa la storia, però certamente sarebbe stato curioso vedere quale potesse essere l'interazione fra questo modo di scrivere, così libero da qualunque convenzione, capace di ribaltare totalmente le regole della canzone tradizionale e anche di farsi interprete di una sensibilità moderna, industriale, come dicevamo, eccetera, quale potesse essere la interazione fra questo modo di scrivere e il rock and roll, che nel frattempo era arrivato in Italia. Di fatto l'interazione in quel momento non ci fu, anzi Che i tempi non fossero maturi lo prova anche la difficoltà di interazione fra cantautore e arrangiatore, che anche se vogliono cambiare le regole del gioco fanno fatica a trovare un modo per farlo insieme. La prova più lampante di questa difficoltà può essere per esempio considerata la problematica interazione fra Domenico Modugno e uno dei nostri più grandi geni dell'arrangiamento di tutti i tempi, Ennio Morricone. Cosa successe fra i due? A raccontarcelo è proprio Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio del 2020, per cui mentre stiamo formulando questi pensieri si celebrano proprio i 3 anni dalla morte. Nel 1958, l'anno di Volare, Morricone aveva appena subito una delusione cocente. Era stato assunto come assistente musicale dalla Rai, ma si era poi dimesso proprio il primo giorno di lavoro perché si era accorto che le musiche da lui composte, in quanto dipendente dell'ente radiotelevisivo pubblico, non sarebbero state trasmesse. Questa era la legge dell'epoca, voluta per inciso da Filiberto Wala, un uomo ultraconservatore della destra di stampo cattolico oltranzista che diceva di sé: «Chi sono io? Sono semplicemente un moderno crociato chiamato a lottare per il sepolcro della pubblica coscienza. Sono venuto per cacciare pederasti e comunisti». E, aggiungiamo noi, anche per mettere in fuga direttori d'orchestra, nonché geni. Il Morricone del quale parliamo doveva ancora fare tutti gli incontri più importanti e non era un personaggio potente. Giusto mediante gli ambienti al confine tra Fonit Cetra e Cinecittà era stato presentato a Domenico Modugno. A livello compositivo, il mondo morriconiano era ancora quello delle composizioni per orchestra o per ensemble da camera, come la Passacaglia che stiamo ascoltando in sottofondo. Lo stesso Ennio Morricone dice dell'incontro con Domenico Modugno: «Conoscevo Mimmo per averlo ascoltato alla radio. Le sue canzoni più famose erano Il pesce spada, Io mamma e te e tu, La donna riccia e altre, tutte legate al folklore siciliano e alla sua chitarra. Quando mi chiamò per l'arrangiamento di un suo pezzo mi meravigliai molto. Tornai a casa mia e ascoltai la canzone. Aveva ragione a chiamare me, perché quel brano non aveva il profumo siciliano, ma un richiamo completamente nuovo per lui. Il titolo era Apocalisse. Le parole della canzone erano terribili e richiamavano sugli uomini le maledizioni più sconvolgenti. Rosso di fuoco per 1000 miglia, bagliori di fiamme, profumo di morte e domani chissà. Rosso di sangue, terra squarciata, fantasmi, ombre perdute, memorie dimenticate, domani chissà. Io grido no, no, no. Dopo qualche momento di perplessità, gli chiesi: Mimmo, hai coraggio? Lui mi rispose in maniera perentoria e sicura che il coraggio faceva parte del suo carattere. Volendo essere più sicuro, gli feci più volte quella domanda. Lui, sempre più sicuro, severo e ad alta voce, mi gridò che lui il coraggio l'aveva, ma non comprese la provocazione della mia domanda. Feci l'arrangiamento con un organico strumentale insolito per i tempi: 4 pianoforti, 6 corni, 5 trombe, 4 tromboni, 1 tuba e varie percussioni. Dal risultato dell'esecuzione registrata capì il significato della mia domanda. Era sbalordito perché avevo eseguito un arrangiamento degno del suo testo e della tensione della sua voce nel cantarlo. Aspettai con ansia l'uscita del disco 45 giri. Ero molto giovane, ma fui deluso. Del mio arrangiamento era rimasta solo l'introduzione. Per il resto si accompagnò con una chitarra o un pianoforte, non ricordo. Il mio lavoro fu giudicato dalla casa discografica e da Mimmo non commerciale.
di morte e domani, chissà, rosso di sangue, terra squarciata, fantasmi, ombre perdute, memorie dimenticate e domani.
Nella versione così come è uscita, l'interpretazione di Modugno giganteggia un po' nel nulla, sortendo anche un effetto di comicità involontaria. Le percussioni sono praticamente fuori tempo e il terzinato di pianoforte prelude a una dichiarazione d'amore più che a una constatazione della fine dell'universo mondo. C'è da dire però che Morricone non ricordava bene. Non solo l'inizio del suo arrangiamento fu mantenuto intatto, ma anche il temibile finale. Insomma, il gusto per le atmosfere cinematiche Morricone ce l'aveva anche prima di fare cinema. Il modello è molto chiaro, il Requiem di Verdi. Conclusione di questa tripletta di hit di allegri tormentoni estivi abbiamo inserito una sequenza tratta da Compte à Rebours, un album del gruppo di progressive francese Magma. I Magma erano parte di un movimento musicale e culturale anticapitalista di nome Rock in Opposition. Il loro album Compte à Rebours sostanzialmente girava anch'esso attorno al tema dell'apocalisse, addirittura inventandosi un pianeta, la saga dei suoi abitanti e un intero linguaggio, il cobaiano, in cui venivano cantati i pezzi. Era il 1974 e già da alcuni anni i Magma stavano girando attorno a questa sorta di plot narrativo inventato ed immaginario connesso. Nel 59 Morricone sta ventuendo ogni tipo di diavoleria in fatto di sonorità, per certi versi lo potremmo considerare una sorta di Jomic nostrano, ma non aveva ancora incontrato il rock. Quindi il suo arrangiamento per l'apocalisse di Modugno era una sorta di doom, senza elettricità, senza base ritmica, senza groove, e quindi andava ovviamente verso Giuseppe Verdi, speditamente verso Giuseppe Verdi, cosa che è molto prog a dirla tutta. I Requiem saranno molto amati dal rock successivo, la Formula 3 chiamerà di Essire un suo album, a dire di Io sono un cane arriveremo, ma insomma per adesso i tempi per raccontare l'escapismo in chiave giovanile non erano maturi. A parte la delusione di quel primo contatto con Modugno, che produsse solo una canzoncina di Natale, Buon Natale a tutto il mondo si chiamava, non memorabile, si è detto con rispetto per tutti i geni coinvolti, Morricone considerava nel blu dipinto di blu un capolavoro tale da rompere inaspettatamente gli schemi più logori della canzone italiana, da non avere nulla di già ascoltato, da imporre la propria originalità e semplicità apparente nel tempo, come una sorta di pietra miliare nella nostra canzone. Con queste premesse, prima o poi, i due si sarebbero dovuti rincontrare. E la cosa accadde 7 anni dopo. I titoli di testa del film Uccellacci Uccellini di Pierpaolo Pasolini fu l'occasione giusta. Li cantò Mimmo, su testo di Pasolini e musica di Morricone, e il risultato fu strepitoso. Di esso Ennio diceva: era veramente un'idea nuova che è rimasta unica nel cinema italiano e, credo, mondiale.
Alfredo Bini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto Davoli Ninetto. Trovati per le strade del mondo tutti gli altri attori, da Femi, Venuzzi a Vittorio Tori. Nel triste giro tondo, nel lieto giro tondo, Luigi Scaccianoci architetto, Danilo Donati acconciò, Nino Baragli montò e rimontò, Ennio Morricone musicò, Mario Bernardo e Tonino Delli Colli fotografo, Fernando Franchi organizzò, Sergio Citti da filosofo aiutò, una piccola troupe per le periferie vagabondò, per campagne e paeselli si scannò, producendo rischio alla sua posizione, Alfredo Bini, dirigendo rischio alla reputazione, Pierpaolo Pasolini.
Con le sue accelerazioni elettriche improvvise, le fioriture cembalistiche, i controtempi, i salti d'impasso sonoro, la stessa descrittività didascalica quasi dei commenti orchestrali, il brano ha un andamento protoprogressivo di cui si ricorderà molto bene anche Bacalov, sia per le orchestrazioni del concerto grosso dei New Trolls, sia per Contaminazione, il celebre album progressive del Rovescio della Medaglia. Inoltre, poiché Uccellacci Uccellini è un film del 1966, quelle registrazioni fanno parte dello stesso immaginario pasoliniano che nel primo episodio di questo racconto, che potete man mano ritrovare sempre anche su podcast, abbiamo visto nelle Danze della Sera musicate da Ettore De Carolis. Modugno ebbe una seconda chance di inciamparvi ed essendo il coraggioso Mister Volare era una seconda chance meritata, ma questa volta non se la lasciò sfuggire. Una cosa da dire però è che in questo caso, cioè proprio la colonna sonora di Uccellacci Uccellini, Domenico Modugno è un puro interprete. La canzone sfruttava una sapienza che a Morricone non poté essere sfuggita del gioco di modulazioni, narrazione non ritornellata, applicati ad un testo di Pasolini che erano stati ispirazione, invenzione e scrittura di un grandissimo Sergio Endrigo in un suo pezzo cameristico del 1962.
Si chiamava Il soldato di Napoleone.
Addio, addio casa arsa, vado via per il mondo, lascio il padre e la madre, vado via con Napoleone. Addio vecchio paese, addio giovani amici, Napoleone chiama la meglio gioventù. Quando si alza il sole, al primo chiaro del giorno, Vincenzo col suo cavallo di nascosto se n'è partito. Correva lungo il tagliamento e quando suona mezzodì, Vincenzo si presenta a Napoleone. Come furono passati 7 mesi, sono in mezzo al ghiaccio, a conquistare la Russia, perduti e abbandonati. Come furono passati 7 giorni, sono in mezzo al gelo della grande Polonia, feriti e prigionieri. Spaventato il cavallo fuggiva per la neve, e sopra aveva Vincenzo che ferito delirava, gridava: fermati cavallo, ferma, fermati ti prego, che ora che ti dia un mannello di fieno. Il cavallo si ferma e con l'occhio quieto e buono guarda il suo padrone che ormai muore di freddo. Vincenzo gli squarcia il ventre con la sua baionetta e dentro vi ripara la vita che gli avanza. Susanna con suo padre passa di lì sul carro e vede il giovincello nei visceri del cavallo. Salviamolo padre mio, questo povero soldato che muore nella Polonia da tutti abbandonato. Chi siete, bel soldato, venuto da lontano? Sono Colussi Vincenzo, un giovane italiano, e voglio portarti via appena sarò guarito, perché nel petto con gli occhi mi hai ferito. No, no, che non vengo via, perché mi sposo questa Pasqua. No, no, che non vengo via, perché a Pasqua sarò già morta. La domenica degli ulivi piangevano tutti e due, e l'uno e l'altra a piangere si vedevano di lontano. Il lunedì santo si vedono nell'orto e si danno un bacio come due colombi. Il giovedì santo che nascono rose e fiori, scappano dalla Polonia per saziare l'amore. La domenica di Pasqua che tutto il mondo canta, arrivano innamorati in terra di Francia. La domenica di Pasqua che tutto il mondo canta, arrivano innamorati in terra di Francia.
Le parole de Il soldato di Napoleone venivano da una raccolta di poesie di Pierpaolo Pasolini intitolata La meglio gioventù. Il brano faceva parte del primo disco di Sergio Endrigo e godeva dell'orchestra di Luis Enriquez. Da quel repertorio ascoltiamo ancora un pezzo, almeno un pezzo, una versione dal vivo che figura nel cofanetto di recente pubblicazione Altre emozioni verranno, che ricapitola in qualche modo la carriera di Sergio Endrigo. Il brano è Vi abbro letto 34 ed è un brano molto particolare perché è una murder ballad, racconta un femminicidio sostanzialmente, quindi tema audace, soprattutto se si pensa all'Italia di quei tempi, e di nuovo usa lo stesso stratagemma armonico di usare un rivolto tensivo per aumentare proprio il pathos sul finale del pezzo, una cosa che c'è nel Soldato di Napoleone e che c'è anche in Aria di neve, il grande classico di Endrigo che riprenderà anche Battiato.
Se passate da via Broletto al numero 34, toglietevi il cappello e parlate sottovoce. Al primo piano dorme l'amor mio, è tanto bella la bimba mia e giura sempre di amarmi tanto. Ma quando io la bacio, lei ride e parla d'altro. O oh, mangia noccioline. Troppe volte mi lascia solo e torna quando le pare, poi mi guarda appena, non dice dove è andata. Tante volte penso di lasciarla, io vorrei ma non posso andare, è la mia croce, la mia miseria, ma è tutta la mia vita, per me è tutto il mondo, è tutto quel che ho. Se passate da via Broletto al numero 34, potete anche gridare, fare quello che vi pare, l'amore mio non si sveglierà. Ora dorme sul suo bel viso, c'è l'ombra di un sorriso, ma proprio sotto il cuore ha un forellino rosso, rosso come un fiore. Sono stato io, mi perdoni Dio, ma sono un gentiluomo e a nessuno dirò il perché, a nessuno dirò il perché.
Sono due minuti di un'intensità straordinaria, il gusto superiore stava facendosi strada nella canzone d'autore italiana pur non avendo ancora incontrato il rock, anche se, va detto, sono proprio brani di questo genere che hanno posto mano a mano le premesse perché questo incontro potesse avvenire. La loro semplicità è solo apparente, solo apparentemente tutto risiede nell'alto magistero della componente liriche. In realtà la ricerca formale riguarda anche proprio l'impianto melodico-armonico, come abbiamo detto. Sempre andando alla ricerca di atti fondativi del gusto superiore, ritorniamo ancora al 1961 e ritorniamo a Morricone. Il 1961 accade un altro esempio di affrancamento dagli stilemi del formato canzone che vale la pena di ricordare. Quell'anno uscì La Cuccagna, che è un classico minore della cinematografia italiana, firmato dal grande Luciano Salce. Nel film si trattavano temi fastidiosi per il conservatorismo italiano che ricorreranno poi in tanto repertorio dei nostri cantautori progressivi. La difficoltà delle donne italiane nel trovare una collocazione sociale a prescindere dal ruolo di madri, l'antimilitarismo, l'omosessualità, la violenza di genere, il neofascismo. Interprete maschile del film, accanto a Donatella Turri, era Luigi Tenco. Tenco canta due delle tre canzoni della colonna sonora, Tra tanta gente, che è una jazz ballad dolce, piena di amarezza, senza la sezione ritmica, e soprattutto, il pezzo che più ci interessa è Quello che conta. Il brano è firmato da Ennio Morricone e da Luciano Salce. Ha delle movenze folk, ma intrise di barocchismo, che anticipano di almeno un lustro il De André narrativo e sinfonico dei primi concept album. Proprio a quelle sonorità corrispondono l'uso spiazzante degli accordi e la sonorità poco confortevole del clavicembalo, che ha quasi un andamento aspro, tutto pieno di accenti, mentre la melodia ha un andamento totalmente intimista, ma è un intimismo narrativo, quindi anche in questo caso si racconta, e il testo è splendidamente fatto di minimalismo, di quotidianità, l'effetto è da brividi.
Se dovessimo indicare uno degli atti fondativi proprio della canzone di gusto superiore per interpreti, perché ricordiamocelo, qui Luigi Tenco interpreta solamente da par suo, indicheremmo questa meraviglia.
Siamo soli nel mezzo del mondo, qualcosa divide la gente da noi, ma quello che conta è non essere soli, quello che conta è che tu sei con me, adesso che il fumo cancella l'estate. E il grigio ritorna scendendo su noi, la lunga vacanza si chiude per sempre, pure qualcosa di noi resterà. No, non parlare più, guarda la strada e va. Io sono qui con te, tu sei con me. Ritorna scendendo su noi, la lunga vacanza si chiude per sempre, pure qualcosa di noi resterà, resterà.
L'ultima pietra miliare del genio morriconiano che ci sembra anticipare il progressive è un pezzo intitolato Ho messo gli occhi su di te, che fu scritta per il cantante Dino nel 1966 e fu inserita nella colonna sonora di una spassosa regia di Franco Indovina, Menage all'italiana. Il testo è di Sergio Bardotti, è uno dei testi meno riusciti di Sergio Bardotti e infatti forse è un po' colpa, tra virgolette, sua se il brano non rivela tutto il potenziale eversivo che potrebbe invece annidarsi al suo interno. Dino in sé canta molto bene, si cala assolutamente nella parte di una sorta di stalker che in punta di blues si mette alle calcagna della lei bramata, però risulta tutto abbastanza funzionale, abbastanza generico. Per quanto riguarda invece la parte musicale vale la pena di andare un pochino più a fondo, perché Morricone prende la linea di basso da uno standard di jazz che è Fever, la rielabora e la mette in quel contesto prog beat che intanto stava egli stesso iniziando a sperimentare con il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, anche se il primo album del gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, quello del 1966, di fatto sta più dalle parti della musica materica, della classica colta. Ma quello che andava sperimentando Morricone in quel periodo preludeva invece agli sviluppi successivi di quello stesso gruppo e del suo alias che si chiamava The Feedback, dove la componente beat, jazz, funk fanno capolino ampiamente. Il 1966 è l'anno di Se Telefonando, e certamente anche Se Telefonando è una canzone con una struttura tutt'altro che prevedibile, con questo unico ritornello che è praticamente la seconda parte della canzone e continua a riproporsi ogni volta modulato. Un fatto un po' meno noto è proprio questa: Ho messo gli occhi su di te.
Gli occhi su di te, tu sei diversa e non lo sai, tu ballerini tra di noi, ma sono tristi gli occhi tuoi, è come sei, somigli un po' a me. Ho messo gli occhi su di te per una storia che non so, che vuoi nascondere. E come sei, somigli un po' a me. Balla, non pensiamoci, balla, divertiamoci, balla, sorridiamoci, balla, e diciamoci basta. Ho messo gli occhi su di te, sei diversa e non lo sai, qualcosa vuoi dimenticare, tu balli e non ti stanchi mai, è come sei, somigli un po' a me. Gli occhi su di te, tu sei diversa e non lo sai, tu ballerini tra di noi, ma sono tristi gli occhi tuoi, è come sei, somigli un po' a me. Ho messo gli occhi su di te per una storia che non so, che vuoi nascondere. Tutta là negli occhi tuoi, è come sei, somigli un po' a me. È come sei, somigli un po' a me. È come sei, somigli un po' a me.
A sentirle una dopo l'altra, l'incantevole melodia di Quello che conta e il piglio beat di Ho messo gli occhi su di te, si prova il rimpianto, o se preferite la curiosità, di non aver mai visto interagire sotto l'egida di Morricone i due filoni del rock e della canzone d'autore. La grammatica dell'arrangiamento pop che Morricone aveva intuito e costruito negli anni 60 passò al decennio successivo tramite il beat, ma senza di lui. Le intuizioni di Morricone fecero da base a tantissimi, citiamo i Fratelli Reverberi, citiamo Giorgio Gaslini, lo stesso Enrico Intra, Natale Massara, Piero Pintucci, Bacalov, Pinuccio Pirandello, Azzoli, Alessandro Alessandroni, Ruggero Cini, Coggio, ovviamente Lucio Fabbri. Si può arrivare fino ad oggi, fino ad un Enrico Gabrielli che pesca a piene mani e dichiaratamente dal maestro Arpinate. Ma la contaminazione allora non ci fu. Il rock and roll stava seguendo fino ad allora una linea separata. Nonostante con il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza Morricone sia arrivato anche a pubblicare per la Cramps, egli non entrò mai nel circuito underground di allora. Un punto di contatto importante e anche molto sottovalutato fra rock e canzoni d'autore è invece un brano uscito nel 1966, ovvero Mondo in Mi Settima di Adriano Celentano. Ai tempi in cui il molleggiato aveva fatto il botto, Ottocento il rock and roll era segnatamente inteso come una musica da ballo. I giovani italiani erano ancora attori sociali carenti di una piena autodeterminazione. Basti pensare alla vicenda del primo festival di rock and roll italiano, quello in cui il 18 maggio del 1957 Adriano Celentano esordì. Era accompagnato fra gli altri da Enzo Iannacci e ad organizzare il festival erano Bruno Dossena, Laura Ansoda e la DC, che dava il suo patrocinio. Quindi non esattamente qualcosa di incontrollabile. Anche così la situazione però sfuggì di mano. Al Palazzo del Ghiaccio di Milano accorsero 10.000 giovani, ne erano previsti solo 2.000, con intervento delle forze dell'ordine e un conseguente processo al rock and roll, organizzato al Teatro Nuovo qualche mese dopo. In quell'occasione Adriano chiese ai fan di applaudire, ma non troppo. I giovani italiani potevano esistere come consumatori di musica e mode, ma a patto di non esagerare. Così, quando il beat cominciò a diventare una controcultura e cose come I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones iniziarono a portare nel rock l'istanza eversiva di Bob Dylan, quando insomma rock e cantautorato cominciarono a battere strade comuni, Celentano si ritrovò a dover fare una scelta. Nasce allora il Celentano predicatore di Pregherò, o ecologista del ragazzo della via Gluck, grande successo sanremese peraltro. Ma Celentano, proprio in quello stesso periodo, si avventurò ancora un po' più avanti, anzi parecchio più avanti. Individuò in Mogol, che all'epoca traduceva Bob Dylan, un supporto valido per le sue ambizioni, mise sotto torchio Detto Mariano come arrangiatore ed elaborò un pezzo di circa 6 minuti tutti incentrati sull'unico accordo citato nel titolo Mondo in Mi Settima. Era un atto di coraggio e la forma canzone tradizionale subiva un grosso contraccolpo ma dato dall'interno, da uno dei personaggi più popolari dell'establishment. I temi oggi suonerebbero abbastanza attuali. Degrado morale, corsa agli armamenti, la fame nel mondo, l'inutilità del progresso, l'ipocrisia, la delinquenza, la corruzione e poi anche un esplicito riferimento al problema del sesso. Era una questione delicata, era una questione tabù in un'Italia come quella del 1966. In tutto questo, ovviamente, Adriano si pone come una sorta di messia rock and roll capace, insieme al suo clan, di cambiare il mondo o di spiegare a tutto il mondo come cambiare se stesso. Ma la cosa più interessante è proprio l'aspetto musicale. L'insieme di equilibri sonori che reggono il pezzo, che alla fine è un talking blues, facendolo decollare nello spazio di 6 minuti interi su un solo pedale di Mi maggiore settima. Non era cosa da poco e il gusto superiore, indubbiamente, passa anche attraverso una simile capacità di osare.
Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Ci siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo. Ai, 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 ai. Terra, sempre c'è una guerra, ma però per fortuna stiamo arrivando sulla luna, mentre qui c'è la fame, c'è la fame, ai ai ai. Ay ay ay, ay 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 ay, ay ay ay, ay ay ay, ay 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 ay. Ogni atomica è una voce e i birilli sono l'umanità. Il capriccio di un capoccia ed il mondo in aria salterà. Si rapina lunedì, ci si ammazza gli altri dì. Guarda un po' che società, ipocrisia qua e là, non va, non esiste morale, c'è per tutti un complesso, un problema del sesso e le persone serie che non raccontano storie, le han spedite in ferie. Questa terra è monopolio delle idee sbagliate, qui si premiano quei film dove c'è un morto in più, si divorano i romanzi con il vizio a rate, c'è persino corruzione dove c'è lo sport. No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi... lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. E se noi tutti insieme in un clan ci uniremo, cambierà questo mondo. Se noi daremo una mano a chi ha più bisogno, ci sarà solo amore, solo amore. Ci sarà, solo amore.
A suonare il pezzo per la cronaca non c'era della gente qualunque. La backing band di Celentano, che tra l'altro era passata ai servizi di Clem Sacco mentre Adriano era militare, era costituita dai ribelli. Li ritroveremo di lì a poco all'interno del clan con un primo album prodotto da Ricky Gianco. Questa è la formazione. Natale Massara al sassofono contralto e ai cori, Gianni Dall'Aglio batteria e cori, Angel Salvador al basso e Giorgio Benacchio alla chitarra e ai cori. Alla voce c'era un cantante di origine greca che suonava benissimo anche l'organo. Il suo nome era Demetrios Stratos. Questo gioiellino tra beat e proto-progressive si chiama Il vento non sa leggere.
Per me tu sei la pioggia sugli alberi, un fiume che va e non si ferma mai. Mi perderai, lo so. Che il vento non puoi fermare, negli occhi tuoi c'è scritto domani, sai, e invece nei miei c'è scritto ieri ormai.
Quella dell'episodio che state ascoltando è stata una sorta di cavalcata attraverso tutta una serie di prodromi alla affermazione di quello che abbiamo chiamato gusto superiore, che coincide poi con l'affermazione del beat e con la sua diramazione anche nelle varie province d'Italia, nelle varie sacche di conformismo, di chiusura, di giudizi e pregiudizi, nella galassia di varie velocità e varie spinte di cui era fatto questo nostro paese, questa nostra eterna neonazione, ammalata cronica di ritardi nella storia dell'evoluzione dei costumi. A questa mancata evoluzione di solito si associa l'episodio tragico del suicidio di Luigi Tenco, che costituisce una sorta di spartiacque rispetto al quale individuiamo un prima e un dopo. E in parte è così. Però c'è stata anche una agonia più lenta di un autore il cui gusto superiore è incontestabile e che non incontrò mai il rock, ma la cui sensibilità e capacità di scrittura sono tali da poterlo, anzi da doverlo, associare alla parola progressivo nella sua accezione più nobile. Parliamo di Umberto Bindi, forse qualcuno avrà distinto pensato a lui sentendo queste parole. Di lui abbiamo scelto un brano tratto da un disco molto particolare pubblicato nel 1976, che ci fa fare quindi un salto temporale in avanti, anche se la fioritura di Bindi è l'unico periodo di successo, si data proprio attorno a questi prodromi che stiamo cercando. E quindi, tenuto conto anche del fatto che il nostro concerto, con la sua struttura che mischia una serie di elementi che vanno dalla classica alla armonia modale del jazz, alla stessa scuola genovese, costituisce un momento importante per l'evoluzione della nostra canzone d'autore. Però noi abbiamo scelto un disco col quale Bindi tentava un ritorno sulle scene. Si chiamava Io e il mare. Un disco bellissimo che conteneva 4 strumentali e che era stato arrangiato da Bruno Battisti Damario, a lungo collaboratore di Morricone, collaboratore di Modugno, suonava in Quello che conta con Tenco, collaboratore di Fabrizio De André. Insomma, noi cerchiamo fili rossi. Era Un gusto superiore, che vi ricordo è anche un libro per Edizioni Crack, e questa è una canzone che ha un titolo metafora, L'Albatros, ed è un titolo metafora già nell'originale poesia di Baudelaire.
Volano verso il sole gli albatros, volano nel silenzio gli albatros, le ali inchiodate contro il cielo limpido, e sembrano come delle croci bianche sospese nel blu. Io li guardo e piango, ma pregherò, sì, pregherò. Io volerò su, su, per andare via. Così volano verso il sole gli albatros, volano, non potrò seguirli mai, le braccia inchiodate da una vita squallida. Io sono un uomo soltanto